i podcast di cinecapitol.com. Uomo e ambiente tra utopia e apocalisse, gli incontri con gli esperti. Clima rovente, l'effetto serra e i cambiamenti climatici, interviene Luca Mercalli.
Iniziamo questa sera il secondo ciclo di questa iniziativa con un relatore di grande prestigio, noto anche al grande pubblico, che è venuto qua rinunciando anche a un importante incontro a Ravenna per essere qui con noi questa sera, che semmai spiegherà poi lui perché ha fatto questa scelta.
No, rinunciando.
Io sarò brevissimo, voglio solo rubare un minuto per fare un'osservazione. Io lavoro al cinema, quindi la domenica sono impegnato, io non ho mai visto in televisione Luca Mercalli. Se l'abbiamo invitato è stato perché Gianfranco Negri me lo ha insistentemente segnalato. Io però di Mercalli, non legando il personaggio televisivo all'autore di questo libro, avevo letto questo libretto qualche anno fa, che è interessante soprattutto perché chi ha letto L'uomo senza qualità di Musil ricorderà sicuramente l'incipit particolarissimo. Io questo incipit l'ho imparato a memoria e l'ho raccontato tante volte per definire una bella giornata, no? Ecco, e mai mi sarei aspettato, conoscendo Musil, che fosse sbagliato. Mercalli ricorda questo incipit e dice che Musil, pur essendo di formazione scientifica, però appunto, commetteva una grave imprecisione, che lui ovviamente segnala. Ecco, noi potremmo dire, se non sappiamo se Musil l'ha fatto a posto o meno, ecco. E lì comunque siamo in un ambito letterario, per cui è un errore veniale. Ecco. Però tutto il dibattito sul cambiamento climatico diciamo si alimenta di questo tipo di ambiguità. Quando noi leggiamo sui giornali notizie, informazioni, rapporti, contro rapporti, ecco, c'è sempre questo problema di fondo, per cui sotto la parafrasi scientifica, ecco, si cela molto spesso delle imprecisioni, delle scorrettezze, che non si sa mai fino a che punto sono volute oppure o perlomeno in America si sono resi conto che molte volte sono faziose, tant'è che hanno fatto una pubblicazione che ogni volta che esce un articolo scientifico viene fatto il contropelo agli estensori dell'articolo, e laddove esistono delle compromissioni con società che hanno interesse nel settore petrolifero o nel settore di questo tipo, appunto viene acclarata la cosa. Quindi io ho citato questo cenno, appunto questo contropelo che Mercalli ha fatto a questo passo famosissimo e bellissimo di Musil, perché lui ha questa caratteristica, di avere appunto una competenza serena, obiettiva, anche se diciamo è schierato, perché Mercalli c'ha l'orto e alla fine gli farà vedere i suoi pannelli solari, quindi
è vero.
E quindi, anche perché io prima di invitarlo non mi sono fidato di Negri, siamo andati a Misano, Adriatico, a sentirlo, e c'era un auditorio di 500 persone, questa sera comunque nel suo piccolo è riuscito a riempire anche qua, non era mai successo, quindi vuol dire che il personaggio è intrigante anche a Fiorenzo. Ecco, detto questo, do la parola al nostro immenso relatore.
Grazie per questa ottima presentazione, devo dire che mi ha soddisfatto molto, perché è piacevole, realistica e soprattutto crea empatia. Siamo qui non a fare una lezione, non in qualche modo a strutturare solo così una serata didattica, ma semplicemente credo a fare una chiacchierata su quelli che sono problemi importanti della nostra vita quotidiana. Basta pensare anche solo oggi, no, alle notizie di petrolio a $102 al barile, qualche cosa dietro ci sarà pure, bisogna discuterne, non si può pensare soltanto alla macchina nuova da comprare in futuro, come invece sembra essere l'abitudine corrente delle persone anche in questo momento storico in Italia, e della politica anche tutta, che bene o male sembra affaccendata in tutt'altre cose, fuorché andare un attimo dietro le quinte a vedere che cosa c'è. Ora, giustamente è stato detto, stasera proviamo a entrare in un argomento che è quello climatico, pieno di ambiguità, pieno di controversie, pieno di dubbi. Quindi io non sono qui per convincervi a dire quello che io vi dico è giusto e quello che dicono altri è sbagliato. Io semplicemente vi porto i dati e le fonti il più possibile obiettivi e autorevoli e cerco di smontarvi certe stupidaggini che ancora corrono oggi nell'informazione. Questo non vuol dire che si sappia tutto sul clima, anzi siamo ben lontani, del resto come non si sa in qualsiasi altro settore della scienza che contraddistingue il progresso dell'umanità. Non c'è settore dove si possa dire di essere sicuri di qualcosa. Possiamo semplicemente distinguere settori dove c'è un'elevata probabilità che le cose che attualmente si sanno siano sufficienti a condurre una previsione per la nostra vita quotidiana. L'esempio potrebbe essere le centinaia di situazioni nelle quali noi ogni giorno ci troviamo a fare una previsione, per esempio facendo funzionare delle macchine. Per forza di cose gli ingegneri che le hanno progettate e noi stessi che le utilizziamo dobbiamo fidarci di una previsione basata su delle leggi scientifiche. In questo caso possiamo dire non è che si conosca tutto, ma c'è un'elevata probabilità che le cose si comportino in un certo modo, se no non potremmo farle funzionare. Questo computer ha un'elevata probabilità di funzionare, ma tutti voi sapete che ogni tanto non funziona, per dire il computer, ma questo può capitare anche con l'automobile o con molti altri oggetti. Qual è la differenza di questo tipo di previsione rispetto a quello di cui parleremo ora, che è il clima? È la complessità. La complessità del sistema sul quale si opera. Fare una previsione del funzionamento di un'automobile è relativamente semplice, perché l'automobile è un oggetto che sta in questa stanza, lo potremmo mettere qui su questo palco. Un'automobile, sono circa, nel caso di una normale berlinetta, un mille qualche cosa chilogrammi di ferraglia, dove in qualche modo tutti sanno che cosa c'è dentro, però quando si arriva ormai alla mitica centralina, ormai sapete che quando si rompe qualcosa si va, ah no, si è rotta la centralina, nessuno lì poi già più ci mette mano, si cambia la centralina. Un tempo invece uno col fil di ferro si metteva dentro e qualche cosa rimediava sempre, era il carburatore, questo e l'altro, adesso c'è la centralina. Il livello di complessità è aumentato anche nell'automobile. Ma possiamo andare a vedere altri oggetti dove la complessità è già più elevata, ma i risultati della previsione sono comunque molto buoni. Prendete una sonda spaziale che riesce ad arrivare su Marte. Una conquista assolutamente straordinaria per l'umanità, ma ci pensate cosa vuol dire? Persone che hanno studiato, hanno capito, hanno utilizzato delle leggi fisiche, hanno fatto i calcoli, hanno costruito bene, con grande precisione, e dopo un po' di anni la sonda è veramente arrivata su Marte. E ha funzionato e ci ha mandato indietro delle fotografie. Allora, nel clima perché non riusciamo a essere così precisi come la sonda su Marte? Semplicemente perché il clima è la sintesi dell'intero funzionamento del pianeta Terra, mentre la sonda che va su Marte è pur sempre un oggetto piccolo, che è vero che ci affascina perché va nell'immensità dello spazio, nell'ignoto, là dove l'uomo non è mai stato, ma alla fine è un oggettucolo di qualche tonnellata di materiale che segue delle leggi fisiche relativamente semplici. Il clima non è un oggetto piccolo di una tonnellata, è l'intero funzionamento dell'atmosfera, degli oceani, delle terre emerse, della vegetazione, dell'uomo. Ecco perché semplicemente è più ambiguo, o meglio, il suo livello di affidabilità quanto alla previsione è inferiore rispetto alla previsione dello spazio di frenata di un'automobile sulla strada asciutta con i pneumatici nuovi. Se già si mette pneumatici vecchi e il guidatore ubriaco, impossibile fare previsioni su dove si fermerà la macchina. Eppure le leggi fisiche per fare il calcolo di dove si ferma la macchina sono molto semplici, finché ci mettiamo pochi parametri dentro. Cominciamo a mettere la macchia d'olio, che non so se c'è o non c'è, e se aveva piovuto un'ora prima o un'ora dopo, vedrete che anche prevedere dove si ferma la macchina frenando diventa difficile. E poi dipende anche il livello di accuratezza con il quale noi vogliamo una previsione. Se prevedere la fermata dell'automobile può permettersi uno sbaglio di più o meno 20 centimetri, ma diciamo che l'obiettivo è quello di non far fuori il povero pedone. L'errore di previsione, se sta dentro i 10 centimetri, mi permette di capire se ammazzerò il pedone oppure no. Ma se io chiedessi già al mio ingegnere che progetta l'automobile il sistema frenante di prevedermi con la precisione del decimo di millimetro dove si ferma un'automobile ogni volta che nelle stesse condizioni io faccio una frenata, ahimè, non riusciremo ad arrivarci anche lì, perché ci sarà sempre il granello di sabbia che non avevo visto. E che sabbia! È un granello appuntito o è un granello arrotondato? E allora vedete che via via che cerco di arrivare a una precisione maggiore nelle previsioni, anche le cose che oggi ci sembrano assolutamente assodate non funzionano più. Ecco quindi perché oggi la scienza non ha nessun dominio nella quale può ritenersi imparata, capire tutto e dire qui siamo sicuri, e invece il clima, come spesso viene dichiarato, viene chiamato una scienza non esatta. Non ci sono scienze esatte, nessuna scienza è esatta. Ogni campo del sapere umano è per sua vocazione inesatto, con livelli di probabilità diversa di successo nella previsione. Allora parliamo di clima. Quello che vi faccio vedere questa sera è la sintesi di un'audizione che io ho tenuto in Senato, nell'ex governo. Era il 16 ottobre, fu chiamata la 13ª Commissione Ambiente, così per dare il mio punto di vista sui problemi climatici, cosa che faccio con voi esattamente come ho fatto davanti ai senatori. Parto subito con il problema in sé. Quando voi sentite parlare di cambiamento climatico, qualcuno ancora oggi dice che è una teoria. Non è proprio vero, non è una teoria, è un fatto. È un fatto che l'effetto serra esista e sia generato da una certa miscela di gas che sono normalmente presenti nell'atmosfera. Alcuni gas ci sono di natura, semplicemente l'uomo su questi gas sta agendo aumentandone la concentrazione, primo fra tutti la famosa anidride carbonica di cui tanto si parla, però poi c'è anche il metano, ci sono gli ossidi di azoto. Questi però sono gas, possiamo dire, naturali, che c'erano già. Poi ci sono una serie di gas di sintesi che invece ha inventato l'uomo da circa un centinaio di anni, che hanno anche loro un effetto serra, però sono in quantità, in concentrazione molto più bassa, e in qualche modo possiamo decidere noi cosa fare di questi gas, nel senso che se uno vede che l'esafluoruro di zolfo, un gas tecnico che viene usato nei trasformatori elettrici e in alcune lavorazioni industriali, è un gas che ha effettivamente un'elevatissima capacità riscaldante, perché riscalda quasi 24.000 volte in più di una molecola di CO2, una molecola di esafluoruro di zolfo. Però uno può anche decidere se si riesce di sostituirlo, di usare un'altra cosa al suo posto, come è stato fatto per i CFC, i famosi gas delle bombolette spray e dei frigoriferi, che alteravano lo strato di ozono. Invece ci sono degli altri gas dei quali per ora poco si può fare. Primo fra tutti, perché proprio la CO2? Perché la CO2 è il residuo di tutte le combustioni di materiali fossili in particolare, da questo punto di vista è ciò che ci preoccupa, e allora è difficile trovare un sostituto. E il problema allora si fa complesso, perché va a investire lo stile di vita che abbiamo percorso in questi ultimi 100 anni. Allora, è un fatto fisico reale che questi gas riscaldino l'atmosfera, e ben che lo facciano. Se non lo facessero, la Terra sarebbe gelida. Avremmo una temperatura media di 18 gradi sotto zero senza l'effetto serra, naturale. Invece ne abbiamo circa 33 di più, siamo a più 15. Quindi la Terra, per avere la vita e per essersi evoluta così come la conosciamo oggi, ha bisogno di effetto serra, se no sarebbe un pianeta ghiacciato. Il problema è se questo effetto serra in qualche modo viene incrementato, e chi lo stia facendo, con l'uomo che è indiziato di avere aumentato artificialmente la concentrazione di questi gas. Quindi qui non stiamo parlando di una teoria, perché se uno si mette in laboratorio e prende l'anidride carbonica e ci fa passare dentro delle radiazioni infrarosse, scoprirà che l'anidride carbonica ha proprio questo effetto. Quindi è un fatto, si sa da circa 150 anni questo. Allora, dove sta il problema della teoria? Sta nel come il pianeta Terra, complesso, con tutti i meccanismi di cui abbiamo accennato, reagirà a un cambiamento interno che gli viene oggi sottoposto. Questo semmai è un problema allora più complesso. È un po' come dire, facciamo l'esempio del fumo, che va sempre bene. i medici biologi si mettono in laboratorio, prendono delle cellulette, ci mettono lì vicino della nicotina, del catrame e una delle varie 8000 sostanze che si sviluppano bruciando il tabacco e vedono se le cellule sono contente o non sono contente. In linea generale, in laboratorio, in vitro, in provetta, i medici dicono che le cellule non sono contente. Tendono a morire, oppure si sviluppano delle patologie, diventano cancerose e così via. Quindi si è detto che il fumo di sigaretta uguale fa venire il cancro, tant'è che oggi è scritto sui pacchetti, no? Eppure, è una informazione che oggi noi siamo in grado di utilizzare in maniera deterministica. Deterministica vuol dire causa-effetto? No, tutti voi sapete, dai, molti di voi qui fumano, che ci sono le reazioni più diverse al fumo da parte delle persone. C'è il classico nonno di famiglia che fumava 10 toscani all'ora e ha campato 90 anni, c'è quello che non fumava ed è morto a 25. E allora uno viene da dire, ma allora cos'è che dicono i medici? È vero, non è vero, il fumo fa male o non fa male? Siamo lì, ogni organismo vivente è diverso ed è sottoposto a un tale mix di bombardamento da altre sostanze, dagli stili di vita, che ci sarà chi reagisce in un certo modo al fumo peggiorando la sua situazione, sviluppando le patologie, chi invece più resistente riesce a parare il colpo e campa fino a 90 anni anche se fuma. Però questo non toglie che la nicotina, il catrame messe dentro una provetta con le cellulette faccia loro male. E qui è lo stesso discorso. Qui abbiamo un fenomeno fisico noto, però non sappiamo come l'organismo terra reagirà, ed è su questo che si giocano le ambiguità. Un po' di storia. Non è una moda tirata fuori dai Verdi 10 anni fa. L'effetto serra si conosce dal 1822 e fin dal 1896 è uscita la teoria, chiamiamola così allora, oggi confermata dai dati che vi ho detto prima, che l'uomo potesse avere un'influenza sull'aumento di CO2 presente in atmosfera. Chi è che ne parla? Ne parla un premio Nobel per la chimica, che è Svante Arrhenius, che nel 1896 dice, ma visto che la rivoluzione industriale era in pieno avvio, e Arrhenius dice che tiriamo fuori del carbone che stava sottoterra da milioni di anni, è ovvio che bruciando il carbone produciamo CO2, e questa CO2 va a incrementare la quantità che c'era di tranquilla in atmosfera. Quindi lui calcola che a forza di bruciare carbone avremo prima o poi raddoppiato la quantità di CO2 nell'aria e questo avrebbe provocato un aumento di temperatura semplicemente perché aumenta l'effetto serra, un po' come aggiungere una coperta alla nostra atmosfera. Quindi vedete che abbiamo più di 100 anni da quando questa idea viene pubblicata per la prima volta. Non è una cosa di moda venuta fuori in pochi anni fa. Arrhenius dice anche il raddoppio di CO2 avverrà però tra 3000 anni e allora questo è stato già uno dei motivi per i quali il suo lavoro è finito in un cassetto. È finito in un cassetto perché uno dice vabbè, insomma, se ci sono 3000 anni davanti prima di raddoppiare possiamo anche mandare, far proseguire la rivoluzione industriale che ci dà dei benefici ben maggiori del rischio di raddoppiare la CO2. In realtà il raddoppio di CO2 è atteso non da 3000 anni ma molto prima, per il 2050. Cosa aveva sbagliato Arrhenius? Non aveva sbagliato. Arrhenius aveva fatto i calcoli giusti, ma non poteva sospettare che cosa sarebbe successo all'umanità proprio a causa della rivoluzione industriale. Ai tempi di Arrhenius la popolazione sul pianeta era 1,5 miliardi di persone. Oggi sfioriamo i 7 miliardi. Ai tempi di Arrhenius bruciavano 4 o 5 caldaie per far girare le macchine a vapore di qualche industria nel nord Europa. Oggi abbiamo un mondo ipermotorizzato che oltre ad essere arrivato a quasi 7 miliardi di abitanti usa e brucia combustibili fossili dappertutto, salvo qualche zona dove ancora non si sono accorti che la rivoluzione industriale è avvenuta. Penso all'Africa, dove si va solo a depredare le materie prime ma non si lasciano i benefici. Però al di là di questo è chiaro che con i dati dello sviluppo demografico e industriale che ci sono stati dopo il 1896 i calcoli che vengono fuori non sono più raddoppio in 3.000 anni, ma in 150 anni rispetto all'epoca nella quale Arrhenius aveva fatto la prima pubblicazione. Passano un po' di anni, negli anni 30 si continua, c'è il filo rosso che lega la ricerca climatica su questo settore, ma è un filo rosso molto tenue, perché ci sono altri problemi, perché nessuno vuol sentire parlare di queste cose, ma perché siamo in pieno sviluppo della scienza per fare altre cose, per migliorare anche la qualità della vita dell'uomo, perché indubbiamente l'uso dei combustibili fossili nulla togliamo sul fatto che ha fatto mangiare molte più persone e che ha liberato molti dalla fatica e da tanti altri problemi, ha migliorato le condizioni sanitarie, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Certo che se sempre, se vogliamo parlare ad aneddoti, a motti, c'è anche il rovescio della medaglia che sta venendo fuori adesso. Ecco perché nel 1932, quando vengono confermati i calcoli di Arrhenius su questa rivistucola americana, nessuno ci fa caso. Ecco perché nel 1953, quando un altro ricercatore canadese, Gilbert Plass, rifà i calcoli e dice sì sì, guardate che è proprio così, via via che la CO2 aumenta, aumenterà anche la temperatura, non gliene può fregare di meno a nessuno, perché nel 1953, figuratevi, siamo nel boom economico. Guardate anche le immagini evocative, no? Il sommergibile, il trionfo della potenza dell'uomo, quindi non sono questi i momenti dove mettere in evidenza che ci sono dei problemi nella caldaia che sbuffa. Però Gilbert Plass fa già una cosa molto importante, perché oltre a confermare le caratteristiche della CO2, rifà i calcoli e dice guardate che il raddoppio non sarà tra 3.000 anni, come diceva Arrhenius, ma nel 2080. Perché? Perché lui ormai usa i tassi di crescita del 1953, in pieno boom economico. Quindi corregge le pendenze dei grafici e arriva a una previsione che in fondo è molto molto vicina a quella attesa oggi, che è 2050 per il raddoppio di CO2. Però ancora nulla succede. Tuttavia, decennio dopo decennio, la questione comincia a arrivare all'orecchio anche della diplomazia e del mondo economico e politico, e qui abbiamo per esempio altri ricercatori che fanno i primi modelli matematici di simulazione del clima, insomma, si va avanti. E si va avanti fino al punto che i governi, insieme alle Nazioni Unite, decidono che bisogna assolutamente saperne di più, che non è un argomento che si può abbandonare alla ricerca spontanea di pochi scienziati in giro per il mondo. Così viene fondato nel 1988 questo organismo, con questa sigla. Io adesso faccio sempre l'esperimento e chiedo quanti l'hanno già sentita nominare. Alzare la mano. E vedete che le mani sono poche. Sono poche mani. Io fino a un po' di tempo fa pensavo che tutti sapessero cos'era l'IPCC. Poi andavo avanti su questa diapositiva e non me ne curavo. Poi io in una scuola ho fatto questo esperimento, ho detto l'avete già sentito nominare? Zero. 500 ragazzi, zero.
Ho vinto il premio Nobel quest'anno, grave adesso.
È grave, infatti, perché mi sono sorpreso? Per questo motivo. Allora, che cosa vuol dire intanto? È vero che è una sigla impronunciabile. Intergovernmental Panel on Climate Change. Comitato intergovernativo per sui cambiamenti climatici. Allora, questa sigla però, perché oggi dovremmo teoricamente sapere un po' più che cosa significa? Perché l'anno scorso, proprio in febbraio, ha pubblicato il quarto rapporto sui cambiamenti climatici, è una struttura delle Nazioni Unite, e veramente dall'anno scorso se ne è parlato un giorno sì e uno sì sui giornali. Devo dire che i giornali nazionali hanno fatto tutti una buona copertura e hanno scritto centinaia di articoli sull'IPCC. Se ne è parlato di nuovo in novembre con il vertice di Bali sul protocollo di Kyoto, di nuovo l'IPCC era in prima linea. Se ne è parlato di nuovo a novembre con l'assegnazione all'IPCC del premio Nobel, uno si aspetta per la fisica, e invece all'IPCC è stato assegnato il premio Nobel per la pace. Perché è stato assegnato un Nobel per la pace? Perché, lo vedremo adesso, nel clima, negli sconvolgimenti climatici c'è anche molto spazio per la destabilizzazione geopolitica. E quindi si è scelto di dare un segnale forte a questa struttura, insieme ad Al Gore, al famoso film di Al Gore, Una scomoda verità, riconoscendo il fatto che è tutta, da un lato scienza e dall'altro divulgazione, a servizio, non per niente, le Nazioni Unite comunque si occupano anche di ridurre il rischio di guerra e di conflitto tra le varie nazioni, e il clima è stato riconosciuto come un elemento importante per la stabilità dei governi e delle società. Ecco perché teoricamente oggi tutti noi avremmo dovuto un minimo aver orecchiato in più questo IPCC che cos'è. Viceversa, sono moltissimi quelli che denigrano l'IPCC e dicono: è una struttura mafiosa, sono degli scienziati comprati, sono al servizio delle lobby dei pannelli solari. Ah, mi viene da ridere, avete mai conosciuto la lobby dei pannelli solari? Insomma, con facezze di questo genere. Allora, io non faccio parte dell'IPCC, quindi in questo momento non sono qui, non devo fare l'avvocato dell'IPCC. In Italia c'è la sede italiana dell'IPCC con 4-5 miei colleghi rispettabilissimi, dei fisici che fanno questo lavoro e che rappresentano l'Italia in sede internazionale. Perché l'IPCC non è un insieme di scienziati mafiosi di parte? Ma prima di tutto perché non è una struttura con dei suoi dipendenti che fanno del lavoro apposta per prevedere come sarà il clima del futuro sulla Terra. È semplicemente una struttura consultiva. Vuol dire che l'IPCC come comitato, come dice la parola comitato, è stato messo insieme. È vero che ha un ufficio, delle segreterie, un segretario generale, un presidente, e va bene, tutta gente che se ne sta a Ginevra, nel palazzo dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Ma per il resto si tratta di circa 4.500 ricercatori indipendenti in tutte le nazioni del mondo, che prestano la loro opera a titolo volontario. Nessuno è pagato per fare il ricercatore dall'IPCC. Ogni ricercatore che si occupa di clima nel mondo porta i suoi dati all'esame del consesso internazionale. Se i dati sono buoni, vengono accettati e inclusi nel rapporto finale; se non sono buoni, vengono richieste delle spiegazioni e delle verifiche; se poi le verifiche non ci sono, questi dati non vengono accettati. Allora, dentro il PCC c'è in sostanza la rappresentanza di tutto lo scibile umano nei settori del clima, della biosfera. Non c'è proprio solo il clima come atmosfera, ci sono tante discipline. Dentro ci sono anche i biologi che si occupano della biodiversità, ci sono i forestali che si occupano di capire quanta CO2 potranno emettere o sottrarre le nostre foreste, ci sono i fisici dell'atmosfera, ci sono i geologi che vanno a capire il clima del passato, i paleoclimatologi e così via. C'è una espressione ampia e variegata di tutta la conoscenza scientifica. Perché non può essere di parte? Di parte di chi? Quando è un organismo delle Nazioni Unite, mette dentro un rappresentante di tutte le nazioni di questo pianetino. E quindi o è di parte di qualche extraterrestre, oppure, bene o male, pur con tutti i limiti di ogni struttura fatta dagli umani, quindi io non sto dicendo che questi sono perfetti, che hanno capito tutto e che hanno un metodo di comportamento assolutamente trasparente e limpido, sto dicendo semplicemente che dentro l'IPCC sono rappresentati alla fine anche tutti gli interessi. Non c'è una parte prevalente, l'IPCC non è espressione solo appunto dei pannelli solari o solo degli arabi con il petrolio. Nell'IPCC c'è un rappresentante dell'Arabia Saudita che tenterà di dire: il petrolio non fa male al clima, perché loro campano sul petrolio. Ma c'è anche una rappresentante delle piccole isole del Pacifico che si vede il livello dell'oceano che gli sta entrando in casa e dice: io non sono d'accordo, c'ho l'acqua in casa. Si litiga amorevolmente, come si fa in tutte le strutture diplomatiche di questo mondo, e alla fine esce un prodotto che è il miglior compromesso scientifico, si spera, lo è, nel senso che prende in esame tutta la conoscenza attuale, che media tra l'Arabia Saudita, che vorrebbe dire non è vero niente, e magari le isole del Pacifico, che vorrebbero forse sfruttare la situazione per avere pure qualche vantaggio in più rispetto al rischio reale. Punto interrogativo? Comunque, questo è, prima di giudicare l'IPCC, io dico sempre, ci vuole praticare una massima di un nostro grande statista che vorremmo oggi fosse più di esempio anche alla nostra politica, che fu Luigi Einaudi, che con un brevissimo aforisma ha detto: prima conoscere, poi discutere, poi deliberare. Qui tutti discutono, pochi deliberano, ma sicuramente nessuno conosce, nel senso che per criticare i problemi climatici e l'operato dell'IPCC bisogna quantomeno aver letto i tre volumi dell'ultimo rapporto sui cambiamenti climatici, il quarto rapporto sui cambiamenti climatici, tutto scaricabile da internet. Il sito è facilissimo, www.ipcc.ch, perché ha sede in Svizzera, e dopo che uno si è letto 3.000 pagine di materiali, eventualmente può poi anche esprimere un suo giudizio e dire le cose che, su cui non è d'accordo. Ma fino a quel momento lì non accetto che nei bar di periferia si dica che questo è un insieme di scienziati mafiosi che hanno degli interessi a dire che il clima cambia per vendere i pannelli solari. Questa è fuffa. Come anche altre cose che circolano nei bar di periferia, sono delle novelle che nulla hanno a che vedere con la scienza. Una di queste è che non è vero che il clima sta cambiando, perché lo dimostra il fatto che la Groenlandia è stata battezzata Greenland, terra verde, 1000 anni fa, e quindi ciò proverebbe che oggi è coperta di ghiaccio e allora invece era una bella foresta di mangrovie. In realtà non è così, perché la Groenlandia non è mai stata verde, è stata una terra sempre coperta dalla sua grande calotta di ghiaccio, perché è piuttosto grossina, è un'isola di 2,2 milioni di chilometri quadrati, sulla cui costa meridionale in effetti ci sono dei praticelli verdi, nei quali 1000 anni fa Erik il Rosso, che era un assassino, viene esiliato e lui decide che stare da solo è faticoso, dopo un po' torna in Islanda e cerca di convincere un po' di gente a emigrare. Lo fa pronunciando una prima pubblicità ingannevole della storia. E dice: venite in questa terra verde, che poi è ingannevole fino a un certo punto, perché effettivamente dove era lui la terra era verde. Verde non dice che c'erano delle foreste di sequoie alte 100 metri. Verde vuol dire anche un praticello come quello che in effetti c'è anche oggi. Tant'è che poi la colonia che viene fondata durerà 400 anni e poi muoiono tutti, perché volevano allevare le mucche in un posto a fianco dei ghiacciai. Notate che in Groenlandia c'era già della gente che abitava da parecchio tempo, gli Inuit. Gli Inuit stavano già lì da molti millenni, non hanno mai pensato di allevare le mucche, gli Inuit cacciano foche. E questi Inuit avevano veramente dato il nome alla Groenlandia, che non era terra verde, ma era terra nostra. Quindi queste sono favolette, e disturbano però l'opinione pubblica, che sempre è vittima di quella cosa che dicevi prima, cioè un continuo ronzare di è vero, non è vero, è vero, non è vero, e alla fine uno dice, guarda quello che gli è più simpatico, non quello che gli dà i dati più affidabili. Forse qualche boschetto in Groenlandia c'è stato, ma 400.000 anni fa, e solo sulla costa, quindi in questo fumetto, perché sono stati trovati i fossili, in questo fumetto si vede come comunque la parte interna della Groenlandia, che è un plateau ad alta quota, fu sempre coperto di ghiacci, via via che poi ci si sposta verso nord. Semmai oggi la Groenlandia, nei bandi periferia, bisognerebbe considerarla per un altro problema, non per le favolette di Erik il Rosso, ma per il problema che è l'ago della bilancia del nostro futuro, degli aghi della bilancia del nostro futuro. Perché lì vedete un confronto di due immagini con la zona sottoposta a fusione, quanto si è incrementata negli ultimi anni. La zona rossa è dove la fusione è diventata evidente anche sulla superficie dei ghiacci groenlandesi. Tutta quest'acqua che si genera sulla superficie della calotta glaciale scorre sopra e poi ogni tanto trova dei crepacci, dei pozzi, si infila dentro il ghiacciaio. Finché si infila dentro per poche decine di metri e poi esce fuori con dei tunnel, per ora è chiaro che accelera la fusione, ma nulla di drammatico capita. I ricercatori, i miei colleghi che adesso stanno facendo parecchie spedizioni in Groenlandia, proprio perché è diventato un luogo cardine per comprendere il futuro, si sono domandati: ma se quest'acqua riuscisse mai ad arrivare fin sul fondo roccioso dove appoggia il ghiacciaio, 3 chilometri più in basso, e lubrificasse il fondo, improvvisamente grandi parti di questa calotta potrebbero scivolare in mare. Allora, se tutta la calotta groenlandese finisse in mare, il livello aumenterebbe di 7 metri. Non è detto che ci finisca tutta, ma se anche ne finiscono delle belle porzioni, delle belle fette, il livello dei mari comunque può crescere di un valore inferiore a 7 metri, ma di metri parliamo sempre. L'IPCC, nel suo ultimo rapporto pubblicato l'anno scorso, dice che Il valore più probabile di crescita del livello dei mari per questo secolo, entro il 2100, è di circa 50-70 centimetri, che è già una grana. Che 70 centimetri, andate a dire a Venezia o a Ravenna, dove dovevo essere io stamattina, non è che non ci sono andato, ho dimenticato questo aneddoto, non è che non ci sono andato per venire qui, perché avrei dovuto arrivare, sarei dovuto arrivare da Ravenna questa sera. Però stamattina avevo il treno alle 5 e mezza e semplicemente non ho sentito la sveglia. Può capitare. Non ho sentito la sveglia e quindi poi ho telefonato a Ravenna e ho detto: signori, il convegno lo farete senza di me. Per fortuna c'erano tanti, perché nei convegni scientifici non si fa come questa sera, dove sono io qui davanti e posso prendermi a piene mani un'ora, un'ora e mezza per chiacchierare con voi. Nei convegni scientifici abbiamo un quarto d'ora, 20 minuti. E quindi va bene, hanno fatto un po' più lungo il coffee break, alla fine sono stati tutti contenti. Invece sono arrivato da Torino questa sera, quindi non è successo niente per quanto riguarda Fiorenzuola. Torniamo alla nostra Groenlandia. Succede che quindi, se mai il ghiaccio collassasse tutto insieme, il livello dei mari potrebbe crescere ben oltre i 70 centimetri oggi ritenuti più probabili. Ora, questa non è una cosa che uno dice lì per fare il famoso terrorismo, ecoterrorismo, apocalittico, tutti questi termini che vanno per la maggiore di nuovo per incasinare l'opinione. Questa è una giusta considerazione di un problema che può presentarsi con un range di probabilità che non conosciamo, nel senso che oggi non ci sono le conoscenze scientifiche per assegnare una probabilità di scivolamento della calotta in mare o no. Però si sa che se l'acqua arriva, succede. È già successo in un passato remoto, quando forse non c'erano gli uomini. Ma visto che è già successo e potenzialmente può succedere, è ovvio che bisogna tenerne conto. Questo fatto, tra l'altro, figura nel famoso film di Al Gore. Al Gore è stato molto criticato per aver fornito una visione catastrofista, dicono i detrattori. Cioè, ecco, mette il livello del mare che sale in tutto il mondo, fa inondare la Florida, l'India, e così fa terrorismo. In realtà l'IPCC ha detto che sale di 70 centimetri. Beh, Al Gore è ovviamente ha voluto usare l'opzione peggiore, perché è anche più scenografica, e le cartine vengono meglio in effetti con 7 metri piuttosto che con 70 centimetri. Però non lo si può biasimare per aver detto una scorrettezza scientifica. Ha detto una cosa giusta, ha scelto semplicemente il range superiore, no? L'intervallo superiore tra le possibili, tra quello che è considerato possibile entro i prossimi 100 anni. Quindi non è un errore, è una scelta. Uno può dire: facciamo una scelta più ottimista e limitiamoci ai 70 centimetri, che comunque rappresentano pur sempre anch'essi un problema. Stiamo nei poli, però andiamo al polo sud, e nel polo sud c'è una delle più importanti azioni di ricerca a cui hanno partecipato anche dei ricercatori italiani, fatto raro, ricerca di punta sto parlando di contributi fondamentali alla conoscenza del clima. Qui da molti anni l'Italia collabora ai progetti internazionali di ricerca in Antartide, solo negli ultimi anni si è vista come al solito tagliare i finanziamenti. Eppure qui si è fatto un buon lavoro, si è fondato insieme ai francesi una base nel cuore del continente antartico, a oltre 3.000 metri di quota, uno dei luoghi col clima più severo che esista, perché è vero che nevica poco e il cielo è quasi sempre sereno, ma la temperatura media qui è di 55 gradi sotto zero, con punte di meno 80. Se ti sbagli e prendi in mano qualcosa senza i guanti, dopo 5 minuti ti tagliano, ti amputano il braccio fino al gomito, perché ormai è diventato duro. Dentro queste baracche si è perforata la calotta polare fino a 3.270 metri di profondità. Si è estratta un cilindro di ghiaccio nel quale è scritta la storia del clima della Terra. Hanno brindato questi colleghi dell'Università di Berna, che erano di turno quando è stato tirato sull'ultimo pezzo. Hanno brindato, credo per finta, perché probabilmente era solido lo champagne, però ce l'hanno in mano, vedete che è chiuso infatti. Allora, i dati sono stati pubblicati su Science ormai un paio di anni fa. Dentro il ghiaccio, che è molto antico, arriva quasi 1 milione di anni fa, a parte sottostante, a parte inferiore, ci sono delle bollicine di aria, che era l'aria che era presente tra i fiocchi di neve quando cadeva la neve 1 milione di anni fa. Ci sono polveri vulcaniche, ci sono tanti elementi importanti che sono tutti stati esaminati in queste pubblicazioni. Io ve ne faccio vedere uno tra tanti. Potremmo stare ore a commentare i risultati dell'analisi della carota EPICA. Anche qui basta andare su Google e mettere EPICA Project e viene fuori una quantità enorme di conoscenza. Vediamo la famosa CO2, questa grande indiziata di far aumentare l'effetto serra naturale. E vediamo che la carota ha permesso di analizzare dati fino a 650.000 anni fa. Allora vediamo che ci sono delle oscillazioni su e giù. In linea generale, quando c'è molta CO2, il clima è simile a quello di oggi. Quando ce n'è poca, ci sono le ere glaciali e ci sono circa una decina di gradi in meno sul pianeta. Allora, le oscillazioni dell'anidride carbonica in relazione anche alle ere glaciali dipendono dai rapporti dell'energia solare che arriva alla Terra per motivi orbitali, quindi fatti del tutto naturali, che si susseguono con una periodicità di circa 100.000 anni, e ai quali l'anidride carbonica reagisce con un sistema di, certe volte in ritardo rispetto allo stimolo della radiazione solare, ma si deriva dal fatto che la CO2 è un gas organico e quindi in qualche modo interagisce con la vita. Poi c'è anche il metano, che non è l'unico gas serra, la CO2, c'è anche il metano che arriva dalle fermentazioni anaerobiche. La CO2 si scioglie nell'acqua degli oceani, è sensibile però alla temperatura, quindi basta scaldare un po' l'acqua e ne esce di più. Insomma, ci sono vari meccanismi di controllo che interagiscono. Potremmo dire che la CO2 è come un interruttore del clima. Quando si va a toccare qualcosa, modifica il termostato terrestre. La cosa importante di questo grafico è che il valore massimo di CO2 di 650